Io non oso toccare niente, ma vi stavo dicendomi, pensavo di darvi il saluto del Signore, la pace del Signore, perché Lui è venuto per darci la pace, per costruire la pace, per dare significato alla pace. Una pace che ci viene descritta come qualcosa che l'intelligenza nostra non riesce più a elaborare o a capire. Di solito uso questa frase: ci sono delle cose che ci fanno svenire il cervello, e la pace di Dio è una di queste cose. Poter essere in pace con Dio, poter rivolgersi a Lui ed essere sereni, perché Cristo è la nostra Pasqua, perché abbiamo potuto celebrare il perdono di Dio, la grazia di Dio, la vita di Dio in noi. E con voi vorrei continuare, se vogliamo vederla così, su un percorso che è collegato a quello che abbiamo celebrato. Vorrei parlare con voi di Luca 24, che ovviamente è un momento tra Cristo che dà la vita per noi, che è lì su Calvario, Cristo risorto, e noi oggi. E quei momenti sono significativi, perché sono dei momenti tra quello che Dio, che Cristo fa alla croce, il tutto è compiuto, quello che Cristo adempie una volta per tutte, è la pace. E quindi quando si parla di pace vuol dire che prima c'è qualcosa che è in tumulto in noi, c'è qualcosa che è un po' bolle, qualcosa che dove non c'è la pace e dove poi è importante la pace. E Gesù chiude questi momenti con la sua pace, arriva e dà la pace. Però noi siamo sempre tra un momento e l'altro. Noi siamo sempre lì che dopo aver vissuto un momento di pace, la nostra vita continua, ci sono dei quadri, ci sono dei momenti. E questi momenti poi sono nella vita. Per dire una citazione, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo, ci dice Gesù. Ma queste tribolazioni non è che finiscono, questi momenti difficili, questi momenti in cui tu vibri, tu batti, ti dibatti, ci sono. E poi arriva la pace di Cristo. E noi andiamo avanti. Noi siamo fatti così, un giorno dopo l'altro. Un po' di sole, un po' di riposo, e sono questi momenti. E vorrei trattare Luca 24 sotto questo profilo. Ci sono dei quadri in questo capitolo straordinari. Il primo quadro riguarda le donne. Interessante Gesù, lo dico ogni volta. Mi ripeto e sono contento di ripetermi. Il Cristo risorto, il primo quadro lo vive con le donne. Quelle che erano di serie B, il Signore li fa diventare l'eccellenza della rivelazione e l'eccellenza a cui parla, le donne. Quindi il Signore è interessante, è importante nel comportamento. Poi ci sono due uomini, e poi c'è l'insieme, e poi c'è ancora il resto del cammino e il cielo. Nel capitolo 23 di Luca si chiude il sipario, c'è la morte di Gesù nel versetto 47, e c'è un'affermazione straordinaria di un connazionale nostro, un centurione che si trova da quelle parti. Veramente questo era un uomo giusto. Gli altri evangelisti portano questo era il figlio di Dio, una confessione di fede. Chissà, forse lo incontreremo in paradiso. Gli chiederemo qualcosa, perché qualche dettaglio ci manca. Arrivano al seppellimento di Gesù e quindi c'è Giuseppe d'Arimatea, una voce fuori dal coro che entra lì. Un uomo giusto, in mezzo a un mare di malvagità, un mare di incomprensione, un mare di violenza che si scatena contro un innocente, c'è un uomo giusto, qualcuno che c'è, uno che considera, uno che teme Dio, perché è giusto nell'Antico Testamento è colui che teme Dio, uno che teme Dio, uno che non è dentro tutta la folla e fa un gesto per il Signore. Le donne poi si preparano perché ovviamente c'è da chiudere il sipario, da chiudere un momento. È difficile quando c'è un procedimento, un cammino e non può essere chiuso. Rimane sempre qualcosa di aperto. A volte si rimangono delle ferite per tutta la vita, mai rimarginate, perché c'è qualcosa che ha impedito la chiusura. Ma le donne sono lì. Adesso c'è l'ultimo atto, l'ultimo momento per chiudere questo momento anche di dolore. Per loro è un momento di dolore. Chiudere e dopo questo cercare di ripartire. E ci vuole un tempo. E vorrei leggere con voi questo testo affascinante. Quindi sto leggendo da Luca 24. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse, le donne, si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati. E trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco, apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra. Ma quelli dissero loro, perché cercate il vivente tra morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso e terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. Questo è il primo quadro. Delle donne che vanno per questo momento che ho detto poco fa, che si sono appena chieste chi ci rotolerà la pietra, perché era una grande lastra di pietra che copriva la bocca del sepolcro, e arrivano lì e c'è già una meraviglia, c'è qualcosa che le sconvolge. Entrano, Gesù non c'è, ma fuori trovano due persone che gli parlano. E anche qui sono messe davanti a tre assurdi. Noi nella nostra vita siamo tante volte messi davanti all'assurdo. L'assurdo può essere di due tipi. Un assurdo negativo che ti fa sprofondare, che ti annienta, che ti spezza, che ti butta giù, e degli assurdi belli, buoni, interessanti, che sconvolgono ma portano verso la vita. Anche credere in Cristo è un assurdo, ma è un assurdo per la vita. Gesù disse, beati quelli che non si saranno scandalizzati di me. È un assurdo, ma è un assurdo che ci porta alla vita. Lo diremo in altre parole, è un mistero, ma a volte sono degli assurdi, delle cose dove il cervello sviene. Il primo assurdo è che, detto nel capitolo 23, 47, il giusto è stato condannato. Com'è possibile? L'altro è questa, una delle frasi di queste due persone. Perché cercate il vivente tra i morti? Tra i morti vivi non se ne cercano. Tra i morti si trovano i morti. Un altro assurdo, sconvolgente, e ancora, è risuscitato. Come ho detto, tre parole sconvolgenti, tre assurdi che ci proiettano verso qualcosa che stentiamo a poterci immaginare, anche noi oggi. Tre assurdi benevoli, se vogliamo chiamarli così, a cui ci dobbiamo approcciare attraverso la fede, attraverso la grazia, attraverso questo dono di Dio. E solo attraverso la fede e la grazia questi assurdi possono riscaldare il nostro cuore, perché ci aprono la via, ci fanno celebrare la cena del Signore. E la preoccupazione di Dio è di far capire le cose. E questi angeli, trattandosi di chi hanno davanti, gli dice, dicono alle donne, non vi ricordate che lui ve l'ha detto? Esse si ricordano, ok, buona memoria. A questo punto la gioia riparte. La gioia per andare a dire agli altri quello che hanno visto. La gioia è un sentimento, come tutti gli altri sentimenti, che si esprimono tramite delle emozioni dentro di noi, ma il secondo stadio, prima di dire gloria a Dio, è quello di andare a comunicarla, a condividerla con gli altri. Ed è quello che fanno loro. Le cose che si scoprono oggi attraverso le scienze sono già dentro le scritture, almeno tantissime. Ma arrivano e ricevono una bella doccia fredda. Leggiamo, versetto 9. Tornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli undici e agli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Il greco dice e non credettero alle donne. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Le donne non sono credute. In cambio di avere una condivisione di gioia, c'è una doccia fredda. Però c'è qualcuno che prende il rischio di credere. E questo rischio di credere, prima di tutto, non è reso vano. Prima di tutto non è come si dice, deluso. Ecco. Questo rischio di credere, prima di tutto trovo una conferma. Quello che è stato detto è vero. Certo, non c'è Gesù, non lo vedo, ma è vero. Hanno ragione. Primo passo per andare verso la vita. Poi c'è l'altro quadro. Due di loro, sto leggendo il versetto 13, se ne andarono in quello stesso giorno in un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò a camminare con loro. La parola che ho saltato non c'è nel testo. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro, di che discorrete fra voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose, tu solo tra i forestieri stando in Gerusalemme non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Sta parlando all'autore degli eventi. Egli disse loro, quali? Essi gli risposero, il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi e i sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto ciò ecco il terzo giorno che da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora Gesù disse loro, o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio da dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero, dicendo, rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto e apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Stavolta la gioia è condivisa e non viene più castrata. La gioia è condivisa e si può festeggiare insieme, si può gioire insieme. È interessante questo cammino, quanto a noi rassomiglia. Sono due di loro, sono due dei discepoli che partono, raccontano fra di loro i fatti. Ma non solo, ci sono due termini interessanti. Loro discorrevano e anche esaminavano, approfondivano. Non era un discorso solo per essere un discorso. C'è questo impegno dentro di loro a valutare quello che è accaduto. Darsi le informazioni, il primo termine, e il secondo termine è proprio valutare, cercare di approfondire, cercare di capire. Sono immersi nei discorsi cercando di capire cosa è accaduto, questi avvenimenti, e sono talmente concentrati che mentre parlano Gesù si avvicina, perché all'epoca non è che c'erano tante strade come le nostre, e le strade principali da un posto all'altro non erano tante. C'è una folla, è un periodo in cui c'è folla a Gerusalemme, e mentre questi due camminano Gesù si avvicina da loro. È un po' quando passeggiate nelle strade dove ci sono folle, ci sono delle persone che per un pezzo camminano a fianco a voi e nemmeno le conoscete, ma sono là, camminano. Poi a un certo punto le strade si dividono. Ed è quello che accade qui. Gesù, mentre che loro sono concentrati a parlare, si avvicina. Molto discretamente. Molto senza disturbare. Bravo Gesù, eh? Molto, mi piace. Lui è delicato, è discreto. Si avvicina e comincia a fare delle domande. Loro sono dentro quello che viene chiamato il cervello delle emozioni. Raccontano, ma girano in tondo. E per uscire da una riflessione che gira in tondo è necessario fare le domande. Quindi invitate Giorgio quando state girando in tondo, perché Giorgio vi sa fare 25 domande in un minuto. È un grande dono, è un grande dono. E Gesù applica questo sistema molto umano, molto normale e che funziona. Comincia a fare delle domande, perché con le domande si mette in moto un'altra parte del nostro cervello, che è la corteccia, che è il cervello della riflessione, il cervello della percezione, il cervello che ci aiuta a muoverci. Loro sono dentro un fosso, vedono solo quello che c'è dentro il fosso. E il Signore con queste domande comincia a farlo uscire fuori. E non è che ne fa una sola, ne fa tante. Ci sono tante domande in questo capitolo, ma tante. E c'è sempre Gesù che le fa. E quando Gesù fa le domande, allora si va avanti. Quando Gesù ti chiede una cosa, tu devi impegnarti a rispondere, a dire un sì, un no, o ad argomentare. E questo argomentare ti sposta dalla posizione in cui sei, in cui sei bloccato. Gesù cammina con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domanda loro: di che cosa fra di voi, di che discorrete fra di voi? Il termine significa dibattete. Quindi c'è un momento in cui la discussione è accesa, è piena di emozioni forti. E il Signore gli fa la domanda, ed essi si fermano tutti tristi. Se vi immaginate la scena, tre persone che camminano, Gesù dice: scusate, di cosa state dibattendo? Questi si girano. Solo tu, fra tutti quelli che sono a Gerusalemme, non sai cosa è successo? E lo dicono proprio a Gesù. E Gesù non è che gli dice subito la risposta, e dice: e quali sono questi eventi? È importante questo riprendere il racconto, riprendere il discorso, E noi vediamo che in tutto il discorso che viene fatto, questi discepoli avevano capito tanto del Signore. Magari gli mancava l'ultimo pezzo, l'ultimo momento non l'avevano capito, ma avevano capito tante cose di Gesù, perché capiscono che Lui è profeta, potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo. E poi gli dicono tutto quello che è successo. I capi l'hanno preso, l'hanno condannato e è stato anche ucciso. Praticamente quello che fanno questi discepoli è come una confessione di fede. Perché alla fine dicono, noi ci abbiamo creduto a Lui. E speravamo che Lui, essendo colui che è, colui che ci ha mostrato di essere, avesse anche liberato Israele, ci avesse portato quello che noi abbiamo di bisogno. E Gesù, arrivato a quel punto, poi gli raccontano il fatto delle donne, come sappiamo, e Gesù a quel punto spiega gli ultimi dettagli che gli sfuggono. E intanto però li chiama col giusto nome, o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. È interessante come il Signore Gesù pone questi due discepoli, quelli di Emmaus, e noi tutti quanti in uno stato di uguaglianza. Non dice insensati e tardi di cuore a credere a me che sono qua, ma insensati e tardi di cuore a credere ai profeti, cioè alla parola che è stata già detta, alla stessa parola che avevano loro e che abbiamo pure noi. È interessante questo. A me piace Dio perché ci mette lì al beneficio degli stessi strumenti, al beneficio delle stesse cose che hanno smosso e mosso la prima Chiesa. Anche noi abbiamo gli stessi strumenti, anzi un po' di più, perché dal terzo secolo in poi abbiamo avuto anche il Nuovo Testamento più o meno come ce l'abbiamo adesso. E quello che si fa Gesù è che dopo avergli fatto tutte queste domande li ha un po' spostati da quel girare intorno, gli spiega le cose. Ha preparato il terreno perché loro potessero finalmente ascoltare. E Gesù prende tutto il tempo per spiegare dall'inizio alla fine dell'Antico Testamento le cose che concernevano Lui. E com'era così già preannunciato tutto quello di cui loro si stavano meravigliando e di cui erano sconvolti. Gli ha fatto un bel studio biblico. Qualcuno addirittura pensa che l'Emmaus a cui si riferisce è un po' più lontano di 3 chilometri. E quindi ha fatto un solido studio biblico. Mi capite cosa voglio dire con questo? Apprezzate il vostro venerdì, se non mi sbaglio. Apprezzatelo, perché è là che c'è la scrittura che vi viene spiegata, vi viene portata in modo da poterla ricevere. Apprezzate lo studio che fate voi stessi, non è tempo perso. È il modo come la parola parla a noi, quella stessa parola che hanno avuto i discepoli. Mi permetto di dare questo incoraggiamento allo studio biblico. Poi, questi due sono galantuomini, persone veramente interessanti. E Gesù dice, vabbè, voi siete arrivati, arrivederci, io vado avanti. Ma sono dei galantuomini perché quando c'era un forestiero in Israele e arrivava l'ora che il giorno finiva, ci si doveva preoccupare che questo forestiero non restasse fuori durante la notte senza protezione. E loro, la prima cosa che gli dicono, guarda, il giorno ormai al tramonto, dai, stai con noi, rimani con noi. Possiamo anche descrivere in modo simbolico tutto quello che vivono, ma noi viviamo, vogliamo vederli in un modo pratico, in un modo quotidiano, questa disponibilità all'ospitalità. Sì, sei straniero, ma noi accogliamo gli stranieri. Sei straniero, ma non è giusto che tu passi la notte al freddo, che passi la notte dove non c'hai riparo. vieni a casa nostra. E Gesù rimane con loro. E cosa fa Gesù? Gesù riprende un ancoraggio della loro vita. Se voi leggete Luca 23, no, 22-19, scusate, Gesù rifà di nuovo quello che aveva fatto prima. Ma c'è una cosa strana. Quando voi avete qualcuno ospite a casa vostra, per caso questi si permettono di toccare il pane, di fare di testa loro quello che vogliono fare? Che lo sappiano. Se tu sei ospite, rimani finché c'è il capofamiglia, il padrone di casa o la padrona di casa che dice, oppure distribuisce da mangiare. Qua è Gesù che prende l'iniziativa. Immagino un po', erano un po' sconvolti questi due. Che sta facendo questo? Forse cominciavano a pensare se era educato o non era ben educato. Ma Gesù prende questo pane, lo benedice, lo spezza e lo dà loro. E i loro occhi sono aperti. Il Signore, quello che crea in noi, sono questi ancoraggi. Noi nella nostra vita abbiamo avuto tanti momenti in cui ci siamo sentiti particolarmente toccati dal Signore, particolarmente benedetti, particolarmente salvati, particolarmente incontrati da Lui, in un modo che lo sappiamo solo noi, che magari se provi a spiegarlo a qualcun altro nemmeno ti capisce. E non ci provare, non è una cosa così importante. La cosa importante è che tu sai che lì, in quel momento, Gesù è stato con te. La cosa importante è che lì, in quel momento, tu eri con Lui, che Lui ti ha raggiunto, che Lui ti ha toccato, che Lui ti ha mostrato che è l'Eterno Dio. E Gesù ripete un gesto che loro già avevano visto qualche momento prima. E allora capiscono. Perché io mi ricordo, mia mamma tagliava il pane sempre in un modo. Il pane di casa, bello grande, quindi non è che era come i paninetti da adesso, lo pigli, bisognava tagliarlo. Mio padre lo tagliava a modo suo. E tanto guardavi una fetta di pane e sapeva chi l'aveva tagliato. Giusto per dirvi come questo gesto di Gesù è così importante. Perché questo gesto così semplice fa ricollegare questi due discepoli a tutto ciò che hanno visto di rivelato di Gesù, a tutto ciò che hanno vissuto con Gesù, a tutto ciò che hanno visto di Gesù. In un solo attimo c'è la continuità. Mentre prima c'è avuto un disaccordo tra un momento e l'altro, tra un momento di benedizione e un momento in cui sei un po' appesantito, non sai, cerchi, preghi, forse digiuni, non lo so quali sono le vostre usanze, ma il Signore arriva lì, fa questo gesto, ti ricorda qualcosa, ti riporta qualcosa e la tua vita entra nella continuità del cammino del Signore. Stavolta loro però, prima di tutto, si esprimono. Ma mentre lo sentivi parlare, non ti veniva qualche cosa che... Sì, sì, il Signore ci tocca profondamente, si lascia percepire, ma arriva il momento in cui gli occhi sono veramente aperti e non possono fare altro che condividere la gioia. Come ho detto poco fa, la gioia che si vive in un modo personale poi si va a condividere. Questa volta trovano, come ho detto poco fa, gli altri 11 e tutti gli altri con una buona notizia. Loro sono per portare una notizia e questa notizia la trovano già in campo. E gli uni confermano gli altri. Gli uni sono una testimonianza per l'altro. Gli uni possono accogliersi l'uno e l'altro nella gioia del Signore, nella gioia di questa notizia, nella gioia di questa testimonianza che ha segnato in modo particolare la loro vita. E poi il Signore fa ancora un altro momento. Si presenta lui e torniamo alla pace. Ma quando lo vedono, sono ancora di nuovo sconvolti. Non abbiate paura di ammettere quando siete sconvolti. Noi siamo umani, noi siamo piccolini. La prima cosa che pensano quando Gesù arriva è che è uno spirito. Nella nostra Bibbia c'è scritto fantasma, ma la parola fantasma è un'altra, in greco. È uno spirito. Cosa succede adesso? La paura. Gesù gli annuncia la pace, Gesù si presenta e sono congelati, sono impietriti. Ed è Gesù stesso che ancora una volta sblocca la situazione. Ce l'avete qualcosa da mangiare? Perché si sa che gli spiriti non mangiano. Io non lo so. È sconvolgente. Ma Gesù non si ferma lì. E questo è interessante di questo testo. Che non si ferma un impatto visivo o del momento. Gesù, attraverso tutti questi segni, vuole dare una stabilità nella nostra fede. Vuole dare il fondamento di stabilità che ci porta avanti giorno dopo giorno. Vuole creare un discorso della nostra vita che ci accompagna, ed è il buon discorso della fede, il buon discorso del Signore che ci accompagna e che ci accompagna fino alla grazia eterna. Perché ancora una volta si prenderà il tempo di rispiegare da Mosè e tutte le scritture e i salmi, che praticamente sono l'identificazione del canone ebraico delle scritture, penso che lo sapete pure, e gli spiega le cose. E spiega tutto, quindi rifà ancora un altro studio biblico, quindi se è venuto un venerdì potete venire anche l'altro venerdì dopo, e fa ancora uno studio biblico e mette anche gli altri allo stesso beneficio di tutto ciò che abbiamo noi, l'Antico Testamento. Noi dovremmo poter già testimoniare la grazia di Dio, la venuta di Gesù Cristo, tutto quello che ha vissuto, la resurrezione, la promessa, il ritorno di Cristo con l'Antico Testamento. Certo, Gesù è vivente e là lo vedono, ma noi abbiamo molto di più. Noi siamo veramente privilegiati. Quello che il Signore vuole dire: non sono uno spirito, ma sono il risuscitato. Adesso credono in Gesù e quindi ripartono. Per concludere, è importante che noi possiamo pensare, riflettere, approfondire. Non è un'attività vana nella nostra vita. Prendetevi il tempo per pensare, per riflettere, per approfondire. Quando citiamo Giosuè, questa legge, non si diparta mai, ma meditala giorno e notte, siamo qui. E poi Gesù è interessato ai nostri discorsi. Gesù è interessato al discorso che noi costruiamo sulla nostra vita. Però poi nei momenti opportuni interviene con la sua parola, con la sua spiegazione, per orientare bene i discepoli. Per questo è importante nella comunione fraterna poter studiare la parola di Dio, studiarla da soli, ma studiare la parola di Dio, in modo che i nostri pensieri, il nostro discorso possa essere orientato in quello che è la visione che Cristo ci ha lasciato. Gesù fa delle domande, e le domande quello che fanno è che mettono in moto il dialogo interiore. Noi non imbocchiamo tutto così. Abbiamo bisogno di metabolizzare tutto quello che riceviamo, tutto quello che ci viene detto. Abbiamo bisogno di interpellare noi stessi di fronte a delle affermazioni. Poco fa, in un attimo, abbiamo reagito io e Elia, giusto? In una frase di un cantico, abbiamo reagito tutti e due allo stesso momento. Perché leggi una frase e mentre che stai cantando leggi i contenuti, per cui poi ha detto, leggiamo i contenuti, stiamo attenti a questo. Ce lo siamo detti così in un attimo, un confronto. Perché non basta solo cantare, è bello cantare. Ma il Signore ci ha dato una mente, ci ha dato un cervello, affinché la nostra vita ogni giorno in più si rafforzi e stabilisca fondamenti più fondati, lasciatemi passare la frase, per poter essere più solidi nel Signore. Quando penso a quello che viene detto alle diverse categorie di persone in Prima Giovanni, si parla dei bambini in Cristo, dei ragazzi in Cristo, dei giovani in Cristo e si parla dei padri, le persone mature. Per i padri dice due volte la stessa cosa. Per i bambini in Cristo dice una cosa, per i ragazzi in Cristo dice un'altra cosa, per i giovani dice un'altra cosa. È tutta una progressione. Per i padri cosa dice? Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che dal principio. Quindi c'è un cammino di maturità, anche a livello cognitivo, a livello di pensiero, di credo, di fede, affinché noi passiamo da bambini a persone mature. E questo si fa attraverso la riflessione, attraverso il confronto. E benedite Dio per la Chiesa che avete, per le persone che vi servono, per le persone che vi insegnano, perché sono preposte a questo. La fede si va stabilendo. Abbiamo parlato degli ancoraggi, quindi il Signore sa come parlarvi, sa come arrivare. Siate pronti a cogliere questi momenti che il Signore si rivela. Molto importante, si ricollega a quello di poco fa, questo ascolto delle scritture. Sia quelli di Emmaus, sia tutti gli altri, ascoltano. Vayomer Israel, ascolta Israele, è la condizione fondamentale perché la nostra vita in Cristo possa svilupparsi. Ascoltare le scritture, chi ha ispirato le scritture? Dai che lo sapete. E noi che cosa siamo? Il Tempio dello Spirito Santo. È così distante questa cosa? È così difficile questa cosa? È così difficile lasciarsi parlare dalle scritture? Chi è che dà i doni di insegnamento, di comunicazione? Non è lo stesso Spirito Santo? Lasciamolo agire nella nostra vita, gli uni verso gli altri. E dall'ascolto si può ripartire. Abbiamo visto che Gesù è tornato a loro per portare la pace. Ebbene, il nostro Signore tornerà per darci la pace. Amen. Perciò lo aspettiamo. Perciò viviamo in memoria di Lui questi momenti speciali, straordinari. E nel frattempo ci ha fatto testimoni della sua grazia, testimoni che camminano e incontrano l'ascolto degli altri, che hanno un discorso da comunicare e che quando qualcuno ha delle perplessità o gira intondo possiamo fare delle domande affinché poi ci sarà il momento in cui l'insegnamento arriva e le persone possono ripartire. Ma nel frattempo viviamo la pace del Signore. Giustificate per fede, abbiamo pace con Dio. Viviamo questa pace e siamo portatori di pace. Dio vi benedica.